Allora, procediamo col primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del verbale della seduta del 39. Se ci sono interventi, alzate la mano. Se non ci sono interventi, vi chiamo uno per uno e votiamo. Passiamo alla votazione. Azzini.
Si è disconnessa, sono Alessandro.
Ti vediamo Simona. Attiva il microfono.
Sì, è uscito.
Ok, favorevole o foro? Devi votare.
Favorevole, mi dice favorevole.
Ok. Bertelli.
Favorevole.
Carboni.
Favorevole.
Ferrari.
Favorevole.
Calbignani,
Favorevole.
Mainardi,
Favorevole.
Manuelli,
Favorevole.
Panighetti,
Favorevole.
Rava,
Sì, va bene.
Tirloni,
Favorevole.
Zanisi,
Favorevole.
Vairani Diego, favorevole. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, esame dell'interpellanza presentata dai consiglieri comunali Tirloni, Annalisa e Rava Roberto. In merito alla Fondazione Benefattori Soresinesi abbiamo il presidente, dottor Alessandro Pironi, che poi risponderà all'interpellanza. Lascio la parola a te, Annalisa, per la presentazione.
Grazie mille, buongiorno a tutti. Con la presente siamo a chiedere che la seguente interpellanza sia messa all'ordine del giorno. In particolare, a seguito di della fusione delle fondazioni esistenti sul nostro territorio con conseguente rimodulazione dell'assetto consiliare, a seguito di notizie apparse sui quotidiani locali in merito a progetti riguardanti la cascina Retorto e i terreni circostanti, visto anche il ricorso al TAR presentato dalla ditta Bergamasca Roncelli, a seguito di alcune voci circolanti su disguidi nel servizio della comunità alloggio handicap e successivamente notizie avute a seguito di un discorso informale in sede comunale, non avendo mai avuto notizie o incontri ufficiali riguardanti la Fondazione Benefattori Soresinesi citata in oggetto, il gruppo Siamo Soresina interpella il sindaco per avere aggiornamenti sulle attività svolte da tale fondazione, relativamente alle attività in essere, obiettivi e mission per il futuro da porre in essere. Auspicando che tale informativa possa venire direttamente dal presidente della fondazione, ringrazio per l'attenzione e anticipatamente per le risposte esaustive che verranno fornite. Grazie.
Presidente, e dopo vediamo di aprire eventualmente se hai altre domande. Resto sempre chiaramente, se avete poi bisogno di ulteriori approfondimenti, è chiaro che la Fondazione, il CDA, il Presidente sono sempre disponibili anche a fare un incontro. Prego.
Buongiorno a tutti. Tolgo la mascherina così si riesce meglio. Allora, per quanto riguarda la pratica del podere retorto, è stata avviata anni fa in quanto c'era un contratto di affitto con la ditta che aveva operato nella cava in quella sede. E aveva poi in quella sede sempre impiantato un impianto di lavorazione inerti. La ditta è fallita, ha lasciato dei debiti perché non era insolvente per l'affitto da anni e ha lasciato anche il territorio non sistemato come prevedeva il piano cave, che prevedeva fosse riportato a coltivo. Quindi per questo è stato considerato favorevolmente l'interessamento di un privato che intendeva in quella sede fare un impianto di un prosodromo. La pratica per questa procedura coinvolge una molteplicità di soggetti pubblici e privati, per cui è una pratica abbastanza molto lunga che si sta completando. Siamo arrivati alle battute finali perché si tratta sono in dirittura d'arrivo le valutazioni, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale, perché sono stati raccolti tutti i dati necessari e manca ancora la procedura che verrà fatta recentemente di piantumazione di un boschetto, di una piantumazione a compensazione del boschetto che deve essere eliminato. Essendo una pratica delicata e complessa, per gli ultimi passaggi definitivi ci siamo rivolti a un legale in modo da avere il supporto tecnico necessario per questi passaggi, ferma restando l'intenzione di procedere comunque. La pratica dovrebbe essere, come dico, è in dirittura d'arrivo. Per quanto riguarda la comunità alloggio handicap, formalmente è stata inaugurata nel 2014. In questi sei anni sono succeduti tre diversi gestori che hanno riscontrato delle problematicità. La struttura, come dal punto di vista degli standard strutturali, è una struttura molto bella, predisposta per un servizio a un'utenza sociosanitaria. Questo perché le finalità sono quelle di andare a integrare e completare il servizio dato al CDD di Soresina, quindi il cosiddetto dopo di noi, per dare un sostegno ai ragazzi che, venendo a mancare il sostegno familiare, hanno bisogno di ritrovare un ambiente di casa famiglia. Dal punto di vista, da questo punto di vista, qualche difficoltà tecnica è insorta, perché la CAH era l'unico servizio che poteva essere autorizzato dalle istituzioni. Non ci può essere un accreditamento, cioè l'accettazione di un servizio che riceve un contributo dal servizio sanitario, perché per questo non c'è mai stato un budget. Sono stati fatti vari tavoli con l'ASL, ATS, azienda sociale, eccetera, però da questo punto di vista c'è sempre stato l'impossibilità di procedere. Si sta creando anche un problema di appropriatezza, nel senso che l'utenza, attualmente ci sono quattro utenti, col passare del tempo ovviamente c'è un'evoluzione anche clinica, e quindi gli standard che il soggetto deve avere per poter essere in una CH sono stati ampiamente superati, nel senso che questi ragazzi, non sono più proprio ragazzi, non sono assolutamente autosufficienti, ma hanno bisogno di un sostegno diverso. Purtroppo non è possibile, ecco, la comunità sociosanitaria, che potrebbe dare, potrebbe ricevere un contributo dal servizio sanitario. La quota che gli utenti devono pagare è abbastanza alta. La retta media nelle CH in Lombardia è di 90 euro. Teniamo conto che siccome hanno dovuto essere aggiunti servizi ulteriori per l'aggravamento degli utenti, questa cifra viene anche superata, perché si sono dovuti aggiungere degli operatori per delle funzioni tipo l'infermiere, che non è previsto nella CAH, invece diventa necessario perché tutti questi ragazzi hanno bisogno di un sostegno anche sanitario. Facendo un po' la storia, la prima cooperativa dopo due anni ha rinunciato perché o cambiavamo indirizzo all'utenza, oppure loro non si sentivano in grado di continuare per la CH. La seconda cooperativa, a scopo promozionale, la fondazione si è offerta di contribuire al pagamento della retta. Questo perché teoricamente a regime, cioè una volta che la CH fosse stata completamente occupata, quindi tutti e 10 i posti, il bilancio poteva sicuramente trarne un giovamento. Questo non è mai avvenuto, anche perché i degenti che avrebbero dovuto entrare non avevano gli standard per essere ammessi. Quindi anche la seconda cooperativa, quando, visto che si protraeva questo sostegno iniziale che avevamo deliberato di dare e la cosa diventava economicamente poco sostenibile per la fondazione, la cooperativa Dolce non si è più sentita, infatti non si è più presentata al bando successivo che abbiamo fatto per modificare il contratto in essere con l'utenza, che prevedeva il pagamento completo della retta da parte loro. Questo normalmente avviene in tutte le strutture con il contributo poi o di istituzioni o comunque di sostegni che il gestore stesso può trovare, e la fondazione in questo si è comunque impegnata, perché le oblazioni che si raccolgono sono a disposizione per integrare, però è difficile arrivare alla cifra che si prevede. Dal gennaio di quest'anno è entrata in servizio una terza cooperativa che verificata lo stato di salute di questi ragazzi ha subito posto il problema dell'inappropriatezza che questi che non erano ragazzi da CAH ma da CSS, quindi richiedevano comunque un servizio e quindi anche una retta maggiore. Ecco, la situazione è abbastanza complessa. Io dal punto di vista tecnico vi ho spiegato quelle che sono le difficoltà tecniche. Dal punto di vista politico la fondazione si è impegnata per quest'anno per il primo trimestre a versare la quota che aveva versato anche negli anni scorsi, e si è impegnata a trovare fondi per dare un ulteriore sostegno agli utenti per il periodo successivo. Non so se questa situazione potrà protrarsi all'infinito, quindi questo è il dubbio sulla decisione politica che bisognerà prendere, in che modo continuare a gestire la CAH. L'alternativa può essere quella di trovare dei servizi alternativi, perché la struttura è una struttura importante che sarebbe un delitto sprecare, e quindi nell'ambito dei bisogni che ci può essere nella popolazione sorresinese, verificare in che settore eventualmente si potrebbe modificare questo. Certo, questo presuppone prima di fare una scelta su cosa si farà della CH. Questa scelta non è ancora stata fatta, perché giustamente richiede appunto un'integrazione anche della politica locale, e quindi sono contento di essere stato convocato per questo incontro per spiegare queste cose.
Sì, se ci sono, Annalisa, altre domande che vuoi fare, visto che c'è, abbiamo l'opportunità di avere il dottor Pironi, ti lascio la parola.
Sì, grazie. Intanto, Presidente, grazie mille per la disponibilità. Domanda, per quanto riguarda Retorto, dopo mi confermerà lei, perché ovviamente io mi baso solo sulle voci, quindi mi risultava che già ancora quando c'era la Fondazione Robiani, quindi non ancora Fondazione Benefattori Soresinesi, ci fosse stata una delibera per poter procedere ad un preliminare di vendita, che poi sarebbe stato sarebbe stata informata la fondazione, avvenuta la fusione, la nuova fondazione. Se mia domanda è, se 3 anni fa c'era già questa idea di deliberare per la vendita, come mai è passato così tanto tempo? È ovviamente una domanda. Per quanto riguarda invece, anche perché ovviamente nel momento in cui si dovesse instaurare, in questo caso un crossodromo, come territorio, non parlo solo del Soresinese, ovviamente eviteremmo pericoli di potersi instaurare nuove discariche o ipotesi, visto che abbiamo letto dai giornali che anche la ditta Roncelli ha fatto un ricorso al TAR. Quindi ovviamente è molto importante che in quel territorio non ci sia la possibilità di instaurarsi altre cose al di là di, cioè, altre discariche o altre possibilità che possano andare a interferire con la qualità del territorio, della vita, della popolazione. Per quanto riguarda il CH, domanda, cioè, è vero che o troviamo un altro indirizzo, però a quel punto questi ragazzi che fine faranno? Perché comunque sono soresinesi tendenzialmente. Si può provare altrimenti anche a valutare ad aprirsi al mondo, che ne so, milanese, che vedo per dire come delle case di riposo, tanti da Milano arrivano, magari può essere un'idea aprirsi a aumentare, come diceva lei, l'utenza, in modo tale da poter rientrare nelle spese del budget, ecco. E poi l'ultima domanda, visto che queste erano più cose inerenti alla fondazione, ovviamente ex fondazione Robiani, ma nella Fondazione Benefattori Soresinesi sono confluite anche le altre. Penso più che altro quando si tratta di mission e così, cosa si vuole fare anche dello stabile ex Zucchi Falcina, se ci sono delle idee, se ci sono delle ipotesi a tal proposito. Grazie.
Allora, la prima domanda è su Porto. Il problema del ricorso al TAR è un problema che ci riguarda relativamente da quello che abbiamo sentito dai nostri avvocati, dall'avvocato dei comuni. La pratica non dovrebbe avere una particolare complessità, perché questo ricorso è stato fatto, ma non ha avuto quelle sequele che fanno prevedere che ci siano gli strumenti per andare fino in fondo, anche perché sono basati su elementi poco consistenti nei confronti del comune di Cappella Cantone. Però ecco, questo lo lascerei a parte perché è un problema relativo. È vero quello che ha detto lei, che nel 2018, appena prima della fusione, era stato deliberato dalla Fondazione Robiani allora un contratto di affitto con il promotore del crossodromo, e nella stessa seduta del Consiglio era stato previsto di procedere anche a un preliminare che mettesse nero su bianco un po' la situazione. La situazione non è cambiata, sono subentrati alcuni fatti. Uno è la fusione, che è avvenuta pochissimo tempo dopo questa decisione. L'altra è che l'interessato stesso aveva chiesto di dilazionare i tempi perché era un momento in cui non era chiarissimo il percorso che avrebbe fatto complicato la pratica per attuare il crossodromo. Non ci sono elementi ostativi a continuare comunque su quella strada, e il fatto che recentemente abbiamo dato in mano a un legale questa cosa proprio per dirimere queste procedure, anche perché la fondazione non potrebbe per mission gestire il crossodromo, quindi è evidente che quel dato iniziale deve essere per forza realizzato, perché comunque il crossodromo lo deve gestire qualcun altro. Quindi su questa cosa si sta andando avanti e a brevissimo, ecco, l'avvocato ci dovrebbe, ha voluto visionare tutti gli atti, perché come ho detto prima c'è un percorso lunghissimo. Non so se in questo può essere sufficiente su questo argomento. Per quanto riguarda la CAH, sì, è vero, ma già dall'inizio la Fondazione, già ancora la Fondazione Robiani e poi la Fondazione Benefattori si sono attivati e hanno attivato i servizi sociali per coinvolgere tutte le province limitrofe della Lombardia, quindi sono stati sentiti tutti i comuni del Cremonese, del Milanese, del Bresciano, della Bassa Bergamasca, proprio per coinvolgerli in questo, però non sono arrivate richieste. Un problema però è quello che vi dicevo prima dell'appropriatezza. Se arrivano utenti da CAH con le caratteristiche della CAH, che sarebbe la situazione corretta, bisogna che siano tutti così. Non possiamo avere degli utenti che hanno una gravità maggiore per questioni poi di standard gestionali, perché ovviamente questi standard si modificano. Il problema umano che ci potrebbe essere, a cui ha accennato, è quello che quattro utenti soresinesi dovrebbero essere dislocati in qualche struttura diversa. Questo sicuramente è un problema umano che, se si arriverà a quella decisione, bisognerà affrontare. Va anche visto però in senso tecnico, perché questi ospiti che abbiamo come età stanno superando un po' anche il limite di età, per cui stanno diventando persone da RSD, che è l'equivalente della RSA per lo stato disabili, quindi in questo senso non li potremmo comunque successivamente tenere a Soresina. Una RSD c'è molto vicino a Soresina, e San Bassano per esempio. Però ecco, queste sono decisioni che sono molto delicate, perché questo aspetto umano è fondamentale. Le quattro persone che sono lì si sentono a casa loro, quindi ci teniamo moltissimo a questo aspetto, che è estremamente importante. Se si dovrà affrontare, bisognerà affrontarlo con tutta la delicatezza del caso. Per il Palazzo Zucchi Falcina sì, è una situazione un po' di stallo, nel senso che era stato previsto un progetto molto importante che però si è dimostrato un po' al di sopra delle risorse che si potevano mettere in campo, perché si parla di milioni di euro e quindi è una situazione in cui bisognerà trovare dei sostegni esterni, perché con le nostre sole forze la Fondazione non può affrontare, non tanto solo per quello che riguarda la spesa in sé di ristrutturazione, ma anche poi per il sostegno, per garantire il sostentamento dei servizi che si potrebbero realizzare.
Se posso ancora l'ultimissima domanda, perché mi diceva che voi vi siete impegnati fino al primo trimestre a contribuire a quella che è la retta per i ragazzi del CH, ovviamente ripeto, so che è una questione delicata perché comunque sia dal punto di vista umano, ma bisogna ovviamente anche guardare dal punto di vista tecnico, e poi vi siete comunque attivati invece dal punto di vista economico per trovare altri introiti, siete riusciti, vorrei capire se si è riusciti un pochino a calmierare quella che è la spesa per i familiari, i tutori, comunque che i ragazzi dovevano supportare, e se è possibile sapere qual era l'idea invece sullo stabile Zucchi Falcina, ecco, che poi vabbè a quanto pare adesso è in stop, però così.
Certo, allora il...
Ah, e scusi, l'ultimissima cosa, se, visto che comunque adesso ci sono stati i cambi di cooperativa, posso capire con le problematiche, se dovesse cambiare la destinazione o succedere altro, se ci può essere un ulteriore cambio di cooperativa, cioè se state prevedendo quello o se invece, non lo so, da quel fronte adesso va tutto bene, ecco.
Per quello che riguarda l'ultima domanda, la qualità del servizio che la cooperativa attuale sta dando, siamo soddisfatti perché dal punto di vista professionale e umano è un buon servizio. L'eventuale alternativa di servizio potrebbe essere fatto con la stessa cooperativa, un'idea però, è solo un'idea, è quella di occuparsi dei minori, che è un problema molto pesante nel Soresinese e Soresina in particolare. Allora, tornando alle domande, adesso...
C'era la questione della retta, se eravate riusciti a trovare degli aiuti, e poi il progetto per lo stabile.
Il discorso della retta, si è, perché noi lo stanziamento l'abbiamo fatto, l'abbiamo deliberato, però avevamo chiesto, perché la modalità è quello di farlo risultare come un'oblazione di sostegno alla famiglia, perché ovviamente noi non possiamo dare questi soldi alla cooperativa, perché quella ha un contratto diverso. Proprio in questi giorni sono arrivate quelle richieste che avevamo fatto dall'inizio, cioè l'amministratore di sostegno deve fare la richiesta di accedere a questi fondi. Se arriva questa richiesta, questi fondi vengono dati. Per quanto riguarda il resto, sì, stiamo raccogliendo una discreta cifra che poi sarà da vedere come distribuire per i mesi successivi. Ovviamente sì, è una situazione che difficilmente si può prevedere che possa durare all'infinito, perché il disavanzo che si creava era importante, quindi difficilmente si riuscirebbe a coprire una cifra di questo tipo. Per quello che riguarda il progetto Zucchi Falcina, c'erano due idee base. Una basata su mini alloggi per anziani, che avrebbero potuto in parte andare anche a modificare quella che era la mission attuale delle villette guida, che sono strutture abbastanza impegnative per un anziano che a volte diventa molto anziano, avendo anche orto, giardino, eccetera, e potrebbero essere più adatte a un'utenza giovane diversa. questo centro per anziani, mini alloggi per anziani, avrebbero avuto anche tutta una serie di servizi collaterali per inserire queste situazioni nel contesto del paese, quindi una zona diurna, una zona bar che poteva anche essere gestita da cooperative in modo da impegnare magari anche persone diversamente abili o quant'altro. Un'alternativa, perché su questo progetto i tecnici che avevamo sentiti esperti, perché si voleva partecipare a un bando, al bando Cariplo, i tecnici avevano suggerito che con questa sola mission difficilmente sarebbe passato, perché sarebbe stato un input di housing sociale che è previsto da altri tipi di bandi che però danno finanziamenti molto meno significativi. L'alternativa era di creare invece ancora una struttura polifunzionale dedicata ai minori, quindi con un sostegno alla famiglia, un dopo scuola, una comunità per minori, tutta una serie di situazioni che potrebbero coprire una realtà abbastanza complessa. Però ecco, in questo senso, siccome bisognava dare dei dati anche sul sostentamento di queste strutture, era difficile prefigurare tutto questo.
Grazie mille, Presidente.
Annalisa, scusami se posso fare due precisazioni, proprio due minuti. Sul tema dei fondi CAH abbiamo provato a riscrivere nuovamente anche a Provincia e Regione Lombardia, e siamo in attesa di capire, anche se siamo già praticamente certi che non esistono fondi per la CAH, però stiamo cercando di capire se sui progetti di vita qualche fondo può arrivare, alla luce anche delle nuove delibere che sono uscite. Per quanto riguarda invece il tema che hai toccato su Retorto, è chiaro che politicamente siamo tutti d'accordo, inteso credo maggioranza, minoranza e i comuni limitrofi, nello scongiurare che non ci sia il Roncelli di turno che viene a ficcarci la discarica a casa. È chiaro che il percorso del motocross è propedeutico proprio per evitare questo. La ricorso al TAR di Roncelli obiettivamente non abbiamo capito, perché di scritto e di protocollato non c'è nulla nel comune di Cappella Cantone, cioè non c'è nessun progetto. Sappiamo che la ditta Roncelli ha avuto un colloquio con il comune e il comune in modo precauzionale non ha inviato una risposta scritta di diniego, ma semplicemente ha detto: sei venuto a parlare, ma io non ho niente, quindi non ti posso dire se lo puoi fare o non lo puoi fare. E alla luce di questa comunicazione è stato fatto un ricorso al TAR. Ricorso al TAR al quale poi noi abbiamo fatto un controricorso, che più è una mossa politica di tutti i comuni, per chiaramente far vedere che comunque siamo uniti su questo fronte, e quindi cioè, da questo punto di vista siamo tutti d'accordo che ovviamente vogliamo lavorare e far sì che l'iter del motodromo insomma si chiuda, e anche in fretta.
Grazie mille.
Ok, grazie a te e grazie al dottor Tironi per le risposte. Salutiamo, grazie mille, salve.
Diego?
Sì?
Scusa Diego,
sì?
Ti avevo mandato un messaggio se potevo fare una domanda io.
Ah, scusami. Fai pure una domanda, aspetta allora.
Sì, buongiorno Presidente.
Buongiorno.
Volevo chiederle questo, visto che mi sembra di aver capito che la situazione è molto complessa, nel senso che i servizi, che al di là del discorso qui che si stava facendo ultimo di Retorto, che forse più una cosa oramai tecnico-giuridica e di tempi di attuazione che altro, perché oramai la decisione è già stata presa e quindi va bene così. Più che altro riguarda proprio quella che dovrebbe essere la missione, insomma, lo scopo della fondazione, soprattutto per quanto riguarda i CH. Ecco. E io volevo sapere appunto se, visto che qui la questione è molto complessa, se i consiglieri di nomina comunale, più in generale anche gli altri consiglieri, quindi nel consiglio, quindi anche quelle che potrebbero essere le indicazioni che dà e che arrivano dal consiglio comunale, quindi i rapporti col consiglio comunale, diciamo se si sente appunto sorretto, in sintonia e si sta portando avanti diciamo così, un processo in modo unitario e con delle direzioni che a questo punto bisogna prendere anche un po' in modo deciso, no? Perché mi sembra che rimanere un po' a cavallo su determinate situazioni fosse sicuramente la situazione da evitare, ecco.
Noi abbiamo sempre ricercato la condivisione, perché sono temi di interesse generale e quindi non possono sicuramente essere presi da una parte, ma devono essere condivisi anche per cercare di dare una risposta ai bisogni che ci sono. In questo senso sicuramente entro l'anno bisognerà arrivare a trovare una soluzione e la troveremo tutti insieme, perché è molto importante. Il comune di Soresina investe moltissimo nel sociale, i bisogni sono notevoli e quindi non dobbiamo sprecare risorse che ci sono anche a livello di volontariato in questo senso. Però ecco, questa decisione verrà presa tutti insieme, e venga anche un supporto da parte di chi politicamente si delinea in una minoranza in consiglio comunale, aperti a tutto questo.
Quindi c'è un'unità di intenti, dicevo, all'interno del consiglio di amministrazione, quindi anche da parte dei consiglieri comunali, stanno di quelli di nomina del consiglio comunale, del sindaco per la precisione, cioè appunto lei si sente appoggiato, ecco, perché è importante, perché un presidente dovrebbe ricevere, soprattutto in queste situazioni qui, una grossa fiducia, quindi ecco, io mi preoccupo di questo.
Sicuramente in qualsiasi democrazia non c'è mai un'unanimità su tutte le cose, però questa convergenza e condivisione va percorsa e sarà attuata sicuramente.
Grazie.
Prego.
Allora, ringrazio nuovamente il dottor Tironi, riprendiamo col terzo punto all'ordine del giorno. Allora, comunicazione, primo prelievo dal fondo di riserva ordinario, delibera della giunta comunale numero 118 del 17 novembre 2020, relaziona l'assessore Bertelli.
Sì, buongiorno a tutti. Dunque, questa delibera di primo prelievo dal fondo di riserva è stata adottata in data 17 novembre 2020 con atto numero 118 in relazione a necessità sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio di previsione e ai sensi dell'articolo 166,2 del decreto legislativo 267 del 2000. Si tratta di un prelievo dal fondo di riserva ordinario per un importo totale di 2.500 euro a favore di due capitoli di spesa corrente. I capitoli interessati sono uno riferito al rimborso privati per retrocessione ossari per un importo di euro 500 e per 2.000 euro si tratta di un rimpinguamento del capitolo dedicato a spese per liti, che da 1.000 euro viene portato a 3.000, somma che servirà per conferire incarico a uno studio legale per la costituzione in giudizio del Comune nella causa relativa al ricorso presentato da Roccelli Costruzioni in merito al rigetto di una proposta di recupero ambientale nella cava in località Retorto. Grazie.
Non si sente.
Colpa mia, scusate. Okay. Passiamo al punto 4, avevo il microfono spento. Articolo 175,8 del decreto legge 267/2000, variazione di assestamento generale al bilancio 2020-2022, applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto di gestione dell'esercizio 2019, relazione all'assessore Bertelli.
Grazie. Allora, nel presentare questa proposta di deliberazione si ritiene utile sottolineare che l'esercizio in corso risente ovviamente degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha impattato in modo rilevante sulle previsioni di bilancio. Questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 del 29 febbraio 2020, ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-22, esecutivo ai sensi di legge. L'articolo 175 del decreto legislativo 267 dispone che mediante variazione di assestamento generale deliberato dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Il Governo, a seguito della situazione straordinaria, ha emanato una serie di decreti, alcuni dei quali hanno inciso sui termini di scadenza di molti adempimenti. Nel particolare, il decreto rilancio ha differito al 30 novembre la verifica e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il servizio finanziario ha provveduto a effettuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale. La gestione corrente risente degli effetti dell'emergenza epidemiologica, in particolare con impatto sulle entrate tributarie, sui canoni e sui servizi. In effetti sono certi in alcuni casi e ovviamente solo stimati in altri, come ad esempio sugli incassi delle entrate tributarie, IMU in particolare, per la quale il gettito effettivo sarà definitivamente accertato solo a inizio del prossimo esercizio. Si rende necessario provvedere a una variazione di bilancio finalizzata ad adeguare la disponibilità di alcuni capitoli, sia in entrata che in uscita, oltre all'istituzione di nuovi affinché siano soddisfatte in questo senso le maggiori necessità previste dal protocollo per la riorganizzazione delle attività e dei vari servizi. Necessità sopravvenute, non prevedibili e comunque ad oggi parliamo di una situazione in continua evoluzione. Si è operato sia sulle esigenze del servizio finanziario che ha monitorato l'andamento delle manifestazioni contabili con riferimento sia alla previsione che all'azione amministrativa, sia secondo gli indirizzi della giunta comunale dati in sintonia e sinergia con i responsabili di settore. In sintesi, le variazioni proposte riguardano: sul fronte dell'entrata, la verifica degli atti e dei provvedimenti a disposizione ha evidenziato maggiori accertamenti per 111.450,19 euro dovuti a introiti relativi a contributi dallo Stato ai sensi dell'articolo 106, le funzioni fondamentali, del decreto rilancio 34 del 2020, per 29.314,12 quali contributi regionali per CDD e Sistema Integrato di Educazione e Istruzione, 57.331 euro quali proventi extra tributari, quali trasporti funebri, concessioni cimiteriali, proventi mensa, rette CDD, rette asilo nido. Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, è previsto un contributo regionale di 25.000 euro relativo a un bando per l'adeguamento dell'area giochi della scuola dell'infanzia Vertua. In uscita troviamo il totale della spesa prevista per un importo di 43.000 euro. La differenza di 18.000 euro verrà finanziata con fondi Covid, di cui l'articolo 106 del DL 34 del 2020. Poi troviamo un contributo di 40.000 euro per compensazione ecologica, una alienazione beni immobili per 5.000 euro, era già prevista un'entrata di 100.000 che poi si è realizzata in 105, è stato alienato il vecchio scuolabus con un'entrata di 3.861 euro ed è stata effettuata una riduzione di circa 64.000 euro sui proventi del costo di costruzione, in quanto a causa della pandemia l'attività edilizia si è fermata e pertanto abbiamo avuto una minore entrata rispetto alla previsione. Per quanto riguarda le spese correnti, sono stati adeguati in relazione alle esigenze alcuni capitoli relativi alle spese di personale. È stato aumentato per 9.314 euro il capitolo relativo agli interventi dal sistema integrato di educazione e istruzione da 0-6 anni. Sono stati aumentati i capitoli relativi alla manutenzione di scuola primaria e secondaria per 10.000 euro, mediante l'utilizzo di fondi Covid, di cui è l'articolo 112, sempre del decreto 34. Vi è un aumento di 31.450 per interventi di emergenza sociale da Covid, finanziati sempre con l'articolo 106. Vi è un aumento per assistenza in abili indigenti ricoverati di 62.000 euro e per quanto riguarda le spese in conto capitale invece si provvede alla ripresa dell'avanzo di amministrazione per spese in conto capitale nell'importo di 73.096,40 che permette di finanziare i seguenti interventi. Per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali 36.884. Per la manutenzione del tetto del cimitero 20.642, una compartecipazione a lavori di manutenzione presso la piscina comunale di 4.270, un potenziamento dell'attrezzatura informatica per 5.000 euro e la restituzione, che è l'ultima tranche a saldo, di monetizzazione di standard alla famiglia Rinaldi per la mancata attuazione del piano esecutivo di via Montegrappa sono 6.300 euro. Si pone in evidenza ovviamente che sul fatto che la ripresa dell'avanzo per garantire la manutenzione del patrimonio si è resa necessaria in quanto a causa della pandemia, come ho detto prima, non sono stati incassati i costi di costruzione che di solito vengono proprio utilizzati per le manutenzioni. Si evidenzia che si è provveduto a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato e del fondo di riserva. A questo punto si dà atto che il bilancio di previsione del 2020-22 pareggia in, rispettivamente per il 2020 in 10.746.315,95, per il 2021 in 8.506.310,17, per il 22 in 8.461.310,17. Si conclude questa relazione dando atto che ai sensi dell'articolo 175 del testo unico è stata effettuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso appunto il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. È comunque necessario precisare che oltre alle variazioni già adottate con questa delibera di assestamento e precedenti, si procederà a ulteriori variazioni di bilancio nel presente esercizio, operazione resa possibile dall'articolo 39 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020, convertito nella legge 126, che differisce al 31 dicembre il termine ultimo per le variazioni di bilancio, perché il termine ultimo, diciamo, dovrebbe essere il 30 novembre, ma proprio per questo anno così particolare è stato differito al 31 dicembre. Per cui alla data odierna risultano rispettati gli equilibri di bilancio e sulla base delle valutazioni e delle stime condotte l'esercizio in corso si concluderà mantenendo la gestione in condizioni di pareggio. Sulla presente proposta di deliberazione è stato assunto il parere favorevole del revisore dei conti per quanto riguarda la correttezza contabile dell'atto in data 24/11/2020. Concludo invitando il Consiglio a deliberare in merito. Grazie.
Grazie all'assessore Bertelli. Ci sono domande? Merito? ci sono domande in merito, possiamo votare? Allora, inizio come prima, faccio l'appello e mi dite favorevole, contrario, astenuto. Azzini?
Favorevole.
Bertelli?
Favorevole.
Carboni?
Favorevole.
Ferrari?
Astenuto.
Galbignani? Galbignani? Aspettiamo. Mainardi?
Favorevole.
Manuelli? Manuelli?
Favorevole.
Panighetti?
Favorevole.
Brava?
Sul contrario.
Tirloni?
Contrario.
Zanisi?
Favorevole.
Vairani? Favorevole. Vediamo se riusciamo a recuperare Galbignani. Galbignani?
Parla.
Ok, grazie. Vi chiedo cortesemente l'immediata eseguibilità. Azzini?
Favorevole.
Bertelli?
Favorevole.
Carboni?
Favorevole.
Ferrari?
Mi astengo.
Galbignani? Mainardi?
Favorevole.
Manuelli?
Favorevole.
Anighetti?
Favorevole.
Brava?
No.
Tirloni?
Contrario.
Zanisi?
Favorevole.
Airani? Favorevole.
Galbignani favorevole, se non hai sentito.
Già segnato, ti avevamo sentito da lontano. Punto 5, salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, articolo 193,2 del decreto legge 267-2000, relaziona l'assessore Bertelli.
Dunque, questa proposta di deliberazione è complementare ovviamente a quella appena assunta relativa all'assestamento del bilancio. Nella sopracitata deliberazione si dichiara che gli equilibri di bilancio sono rispettati pena l'illegittimità dell'atto stesso. Trattasi ora però di assumere un atto formale in quanto previsto dalla normativa vigente, che mi sembra opportuno richiamare in modo esplicito anche in questa sede. Gli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 18, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, numero 126, entro il 31 luglio sono chiamati ad adottare la deliberazione consigliare volta a dare atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'ex articolo 193 del testo unico. In caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente le conseguenti misure di legge. A seguito della situazione straordinaria legata alla diffusione pandemica, il Governo ha emanato una serie di decreti, alcuni dei quali hanno inciso nei termini di scadenza e ovviamente anche per questa delibera, come per la precedente, il decreto ha differito al 30 novembre la salvaguardia degli equilibri. Si ritiene utile comunque ricordare che le risultanze del conto consuntivo 2019 approvato con deliberazione consigliare numero 25 del 30 giugno 2020 non evidenziano alcun disavanzo, bensì un avanzo di amministrazione pari a 4.081.933,19 euro, che non esistono debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto 267 del 2000 e che la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire un'adeguata liquidità volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa, garantendo un saldo di cassa non negativo, e i dati della gestione contabile in corso non fanno prevedere alcun squilibrio di bilancio né nella gestione di competenza né in quella dei residui. Anche sulla presente proposta di deliberazione è stato assunto il parere favorevole del revisore dei conti espresso in data 24/11/2020. Concludo dando atto che per quanto sopra esposto del mantenimento degli equilibri di bilancio, poiché i dati della gestione finanziaria per l'anno 2020 non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, né squilibri nella gestione di competenza e nella gestione residui. Per cui invito il Consiglio Comunale a deliberare in merito. Grazie.
Grazie Assessore. Ci sono domande in merito al punto 5, se no pongo in votazione.
Laura, votano.
Ok. Azzini.
Favorevole.
Bertelli.
Favorevole.
Carboni.
Favorevole.
Ferrari.
Contrario.
Galvignani.
Favorevole.
Mainardi.
Favorevole.
Manuelli.
Favorevole.
Panighetti.
Favorevole.
Brava.
Contrario.
Pirloni.
Contrario.
Zanisi.
Favorevole.
Vairani. Favorevole. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Azzini.
Favorevole.
Bertelli.
Favorevole.
Carboni.
Favorevole.
Ferrari.
Morto.
No, disattivare.
Ferrari.
Contrario.
Albignani.
Favorevole.
Nicolò. Mainardi.
Favorevole.
Manuelli.
Favorevole.
Panighetti.
Favorevole.
Brava.
Contrario.
Tirloni.
Contrario.
Zanisi.
Favorevole.
Vairani. Favorevole. Punto 6 all'ordine del giorno, approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2019 con le società ricomprese nel perimetro di consolidamento del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Soresina, corredata dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa ai sensi dell'allegato 4.4 del decreto legislativo 118/2011. Relaziona l'assessore Bertelli.
Dunque, l'articolo 11 bis del decreto legislativo 118 del 2011 prevede che le amministrazioni debbano adottare comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, con aziende, con società controllate e partecipate, secondo le modalità e criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, di cui appunto l'allegato 4 al citato decreto. È chiara la volontà del legislatore di rendere la contabilità pubblica più trasparente, introducendo passaggi pubblici più ridondanti anche nella forma, per cui, come nel nostro caso, una contabilità pubblica locale allargata alle società partecipate rappresenta nella gestione dei pubblici servizi comunali una componente complementare fondamentale sia sul piano qualitativo che quantitativo. Il bilancio consolidato trae origine dal rendiconto del Comune, che è capogruppo, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 25 del 30 giugno 2020, e dai bilanci redatti dalle società ed enti inclusi nell'area di consolidamento, come approvati dai rispettivi organi assembleari. La data di chiusura dei bilanci del Comune e delle società ed enti compresi nell'area di consolidamento è il 31/12/2019. Il bilancio consolidato del gruppo è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico. Adesso è allegata la relazione sulla gestione consolidata contenente una nota integrativa redatta ai sensi dell'articolo 5 del principio contabile applicato dal bilancio consolidato e la relazione del revisore dei conti. La Giunta Comunale, con proprio atto numero 104 del 13/10/2020, ha individuato gli organismi, enti e società da includere nel gruppo amministrazione pubblica GAP di questo Comune e tra questi i soggetti ricompresi nel perimetro di consolidamento. Ai fini dell'inclusione nell'elenco contenente gli enti appartenenti al gruppo amministrazione pubblica Comune di Soresina deve tenersi conto in applicazione dei criteri sempre di cui all'allegato 4 del decreto 118 esclusivamente degli organismi strumentali, degli enti strumentali controllati, degli enti strumentali partecipati, delle società controllate, delle società partecipate. I componenti del GAP, Gruppo Amministrazione Pubblico del Comune di Soresina, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla legge, sono i seguenti organismi partecipati. ASPM Soresina Servizi SRL partecipata al 96,30%, ASPM Servizi Ambientali partecipata al 51,02%, ASPM Energia partecipazione indiretta al 70%. Rilevato che al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, il principio individua una soglia di rilevanza, precisamente quando il bilancio di un componente del gruppo ha un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo. Pertanto, in base alla suddetta soglia di rilevanza economico di partecipazione, sono incluse nel perimetro di consolidamento le tre società già indicate, già citate. I criteri generali adottati per la redazione del bilancio consolidato sono chiarezza e veridicità. Il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. Uniformità. Le valutazioni degli elementi patrimoniali devono essere eseguite adottando dei criteri uniformi. Continuità. Le modalità di consolidamento adottate devono essere mantenute costanti da un esercizio all'altro, salvo ovviamente casi specifici e motivati per garantire comparazione dei valori economici e patrimoniali nel tempo. Contemporaneità. La data di riferimento del bilancio consolidato deve essere quella del bilancio della controllante e i bilanci dei soggetti giuridici compresi nell'area di consolidamento devono fare riferimento allo stesso arco temporale. Competenza. L'effetto delle operazioni è rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario, per cui incassi e pagamenti. Ricordo che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. In particolare deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione anche di natura contabile delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo. Attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società. Ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico. La data di chiusura dei bilanci del Comune delle società è il 31/12/2019. E a questo punto si dà atto che il risultato d'esercizio del bilancio consolidato 19 è il seguente: totale dell'attivo 49.212.277, uguale a quello ovviamente del passivo. Abbiamo un risultato economico di meno 444.172 e un patrimonio netto di 25.194.159. Il revisore dei conti ha dato parere favorevole in ordine all'approvazione consigliare in data 21/11/2020. Si ritiene esaustiva in questa sede la presentazione della proposta di deliberazione che la Giunta Comunale sottopone all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, avendone evidenziato gli aspetti politici e tecnici. Approfondimenti, se richiesti, se necessari, di tipo tecnico, potranno essere richiesti dai consiglieri comunali sia al revisore che al responsabile del servizio finanziario. Grazie.
Grazie Assessore. Se ci sono delle domande...
Posso farne una io?
Scusa?
Posso farne una io?
Prego, consigliere Rava.
Sì, io appunto mi soffermerei sul discorso del conto economico, che è quest'anno appunto meno 444.000 contro i 77.000 più dell'anno scorso, ma soprattutto sul fatto che le società, l'impatto dei valori consolidati contribuisce in modo negativo a questo risultato, soprattutto per il discorso dei proventi degli altri oneri finanziari. Quindi volevo sapere l'andamento appunto delle società partecipate, visto che ha avuto questo impatto così negativo sui conti.
Allora, sul bilancio 2019 i bilanci sono andati bene, tutte e due. Se poi vuoi i dettagli devi rivolgerti alla dottoressa Di Salvo, come sempre.
Sì, però hanno avuto un effetto complessivamente sul consolidato negativo, giusto? Perché così è scritto sulla nota integrativa.
Sì, 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 sì. Okay. Hanno avuto un impatto sul consolidato, però sai che il consolidato c'è dentro tutto. Quindi devi sentire nei dettagli la dottoressa Di Salvo. Questo non significa che la gestione stia andando male o sia andata male nel 2019. Ci sono altre domande, scusate. Poniamo in votazione Azzini.
Favorevole.
Bertelli.
Favorevole.
Carboni.
Favorevole.
Ferrari.
Contrario.
Calvignani.
Favorevole.
Mainardi.
Favorevole.
Manuelli.
Favorevole.
Panighetti.
Favorevole.
Rava.
Contrario.
Pirloni.
Contrario.
Zanisi.
Favorevole.
Vairani. Favorevole. Chiedo cortesemente l'immediata eseguibilità. Azzini.
Favorevole.
Bertelli.
Favorevole.
Carboni.
Favorevole.
Ferrari.
Contrario.
Galbignani.
Favorevole.
Mainardi.
Favorevole.
Manuelli.
Favorevole.
Panighetti.
Favorevole.
Rava.
Contrario.
Pirloni.
Contrario.
Zanisi.
Favorevole.
Vairani. Favorevole. Allora, vi chiedo cortesemente se il punto 7 e il punto 8 li posso presentare insieme, visto che sono legati, e poi faremo due votazioni distinte. Il punto 7 riguarda lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i comuni di Soresina, Offanengo, Romanengo, Ripalta Guerina, Ripalta Cremasca, scioglimento consensuale della relativa convenzione. E il punto 8 riguarda la convenzione di segreteria tra i comuni di Soresina, Credera Rubiano, Ripalta Arpina, San Bassano e Vaiano Cremasco. Allora, passiamo prima al punto 7. Noi avevamo una convenzione con i comuni elencati che era stata redatta quando c'era segretario il dottor Leotti, che come ben sapete è andato in pensione, convenzione dove il comune di Offanengo era il comune capofila. Alcuni comuni hanno, dopo il pensionamento del dottor Leotti, hanno deciso di convenzionarsi con altri comuni, quindi abbiamo consensualmente deciso di sciogliere semplicemente questa convenzione. Individuato il dottor Liverani, che è l'attuale segretario, abbiamo deciso di convenzionarci, quindi di fare una nuova convenzione che sarà valida fino al 2025 con altri comuni con questa ripartizione. Comune di Soresina 11 ore, Comune di Credera Rubiano 7 ore, Ripalta Arpina 5 ore, San Bassano 5 ore, Vaiano Cremasco 8 ore. In questa convenzione il comune di Soresina sarà il comune capofila e chiaramente questa convenzione è atta per avere ovviamente il segretario. Le spese a carico ovviamente del segretario saranno ripartite in base al numero di ore dai diversi comuni e quindi chiedo al Consiglio Comunale di votare prima lo scioglimento della convenzione in essere con l'immediata eseguibilità e successivamente la nuova convenzione e l'immediata eseguibilità. Se ci sono domande in merito a questa nuova convenzione o alla vecchia, io sono a disposizione. Ok, passiamo...
Intervento io?
Sì, Roberto,
prego. Io voterò e noi voteremo contrario, perché come ben sai non è votare contrario al segretario, ma è votare contrario a queste convenzioni che sicuramente faranno risparmiare dei soldi, forse... o perlomeno adesso servono anche per condividere dei segretari, merce sempre più rara, però non giovano a quello che è l'organizzazione del Comune di Solesina. Assolutamente non, io sono sempre stato contrario e quindi lo voglio ribadire anche in questa sede.
Allora, ringrazio il consigliere Rava, so benissimo qual è il vostro pensiero, è chiaro che ogni comune auspicherebbe di avere un segretario a tempo pieno, ma ahimè, come hai detto tu Roberto, sono merce rara, oltretutto c'è anche un costo elevato che ogni singolo comune difficilmente può coprire e quindi ben venga ci siano queste forme associate. Aggiungo che per fortuna il comune di Solesina è ben strutturato e ha delle ottime PO e degli ottimi dipendenti e quindi chiaramente riusciamo a sopperire effettivamente dal punto di vista organizzativo quando manca il segretario, che comunque è sempre disponibile anche telefonicamente o con questi nuovi strumenti via Skype. Detto questo, votiamo il punto 7, quindi lo scioglimento della precedente convenzione. Azzini?
Favorevole.
Bertelli?
Favorevole.
Carboni?
Favorevole.
Ferrari?
Favorevole.
Galbignani? Galbignani? Mainardi?
Favorevole.
Manuelli?
Favorevole.
Panighetti?
Favorevole.
Rava?
Astenuto.
Tirloni?
Astenuta.
Zanisi?
Favorevole.
Vairani? Favorevole. Galbignani?
Favorevole.
Grazie. Vi chiedo l'immediata eseguibilità. Azzini?
Favorevole.
Bertelli?
Favorevole.
Carboni?
Favorevole.
Ferrari?
Favorevole.
Galbignani?
Favorevole.
Mainardi?
Favorevole.
Manuelli?
Favorevole.
Panighetti?
Favorevole.
Rava?
Astenuto.
Tirloni?
Astenuta.
Zanisi?
Favorevole.
Vairani? Favorevole. Vi chiedo la votazione al punto 8, quindi la nuova convenzione tra il Comune di Solesina, il Comune di Credera Rubiano, Ripaltarpina, San Bassano e Vaiano. Azzini?
Favorevole.
Bertelli?
Favorevole.
Carboni?
Favorevole.
Ferrari?
Favorevole.
Calbignani?
Arrivo, favorevole.
Mainardi?
Favorevole.
Manuelli?
Favorevole.
Panighetti?
Favorevole.
Rava?
Io sono contrario.
Tirloni?
Contrario.
Zanisi?
Favorevole.
Vairani? Favorevole. Immediata eseguibilità. Azzini?
Favorevole.
Bertelli?
Favorevole.
Carboni?
Favorevole.
Ferrari?
Favorevole.
Galbignani? Galbignani?
Favorevole.
Mainardi?
Favorevole.
Manuelli?
Favorevole.
Panighetti?
Favorevole.
Rava?
Contrario.
Tirloni?
Contrario.
Zanisi?
Favorevole.
Vairani? Favorevole. Allora, se ritrovo l'ODG, ok. Punto 9, approvazione dello schema di convenzione per la disciplina della delega alla provincia della funzione relativa alla gestione di procedimenti disciplinari, relaziona l'assessore Ruggeri.
Sì, grazie sindaco, buona giornata a tutti. Anche quest'anno il comune di Solesina intende cogliere la proposta della provincia di Cremona e affidando ad essa la delega dei procedimenti disciplinari. È una convenzione ex articolo 30 del TUEL, a scadenza annuale, è già stata fatta anche per gli anni passati e però deve essere riproposta ovviamente se il Consiglio Comunale è favorevole tutti gli anni. Ecco, interessante l'articolo 5 della convenzione è che la provincia si offre anche come lavoro di consulenza eventualmente nei confronti del comune. I costi della convenzione sono decisamente contenuti, sono 150 euro su base annua per quanto riguarda la convenzione, oltre 80 euro per ogni eventuale procedimento disciplinare e 30 euro per ogni parere che eventualmente il comune intenderà richiedere. Si ritiene la proposta interessante sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista politico. Dal punto di vista tecnico è chiaro che sono dei procedimenti che richiedono alta specializzazione, per cui è abbastanza importante che un organismo come la provincia di Cremona, dove ovviamente ha queste professionalità, le metta comunque al servizio del territorio. E anche dal punto di vista politico, per cui ho già dato implicitamente anche qua la valenza importante politica dell'intervento, perché ovviamente è una collaborazione, è una sinergia che c'è sul territorio tra enti locali e ovviamente può essere foriera di altre forme di collaborazione che non possono che essere positive per il territorio. Io ho finito, grazie.
Grazie Assessore Ruggeri. Ci sono domande in merito al punto 9? Poniamo in votazione. Azzini?
Favorevole.
Bertelli?
Favorevole.
Carboni?
Favorevole.
Ferrari?
Favorevole.
Galbignani?
Favorevole.
Mainardi?
Favorevole.
Manuelli?
Favorevole.
Panighetti?
Favorevole.
Rava?
Favorevole.
Tirloni?
Favorevole.
Zanisi?
Favorevole.
Vairani? Favorevole. Favorevole all'unanimità. Vi chiedo cortesemente il voto per l'immediata eseguibilità. Azzini?
Favorevole.
Bertelli?
Favorevole.
Carboni?
Favorevole.
Ferrari?
Favorevole.
Galbignani?
Favorevole.
Mainardi?
Favorevole.
Manuelli?
Favorevole.
Panighetti?
Favorevole.
Rava?
Sì, sì, favorevole.
Tirloni?
Favorevole.
Zanisi?
Favorevole.
Vairani? Favorevole. Punto 10 all'ordine del giorno, approvazione della convenzione tra il Comune di Soresina e il Comune di Trigolo per il servizio trasporto alunni della scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado all'Istituto Comprensivo Bertesi di Soresina, anno scolastico 2020-2021, relaziona l'assessore Galbignani.
Buongiorno a tutti. Allora, il Comune di Trigolo ha manifestato la necessità di convenzionarsi.
Non ti sentiamo più, Laura. Laura? Laura? Laura?
Rieccomi, mi sentite adesso? Allora, il Comune di Soresina, spero che mi sentiate dove parlo.
Qua, vado? Sì, sì, sentiamo.
Allora, il Comune di Trigolo ha manifestato la necessità di convenzionarsi come ogni anno con il Comune di Soresina per il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Bertesi di Soresina, che sono residenti a Trigolo in frazione Moscona, stante la loro impossibilità di effettuare il servizio. Mentre il Comune di Soresina dispone di idonei scuolabus e relativo personale che si poteva effettuare dal lunedì al sabato seguendo il calendario scolastico 2020-2021. I comuni hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione con un preavviso di 30 giorni. Spero che si sia sentito tutto.
Sì, abbiamo sentito la solita convenzione annuale, grazie Assessore Galbignani. Se ci sono altre, ci sono, scusate, domande, se no pongo in votazione la convenzione col Comune di Trigolo. Votiamo. Azzini?
Favorevole.
Bertelli? Favorevole.
Bertelli?
Favorevole.
Carboni?
Favorevole.
Ferrari?
Favorevole.
Galbignani?
Favorevole.
Mainardi?
Favorevole.
Manuelli?
Favorevole.
Spanighetti?
Favorevole.
Rava?
Sì, va bene.
Tirloni?
Favorevole.
Zanisi?
Favorevole.
Bairani? Favorevole. Votiamo l'immediata eseguibilità, cortesemente. Azzini?
Favorevole.
Bertelli?
Favorevole.
Carboni?
Favorevole.
Ferrari?
Favorevole.
Galbignani?
Favorevole.
Mainardi?
Favorevole.
Manuelli?
Favorevole.
Panighetti?
Favorevole.
Rava?
Favorevole.
Tirloni?
Favorevole.
Zanisi?
Favorevole.
Vairani, favorevole. Ultimo punto all'ordine del giorno, esame dell'interpellanza presentata dai consiglieri comunali Tirloni, Annalisa, Rava, Roberto in merito alla gestione degli spazi della Torre Civica. Lascio la parola al consigliere Tirloni.
Grazie mille. Allora, nello specifico si interpella il sindaco per conoscere quali accertamenti e verifiche siano state fatte alla struttura della Torre Civica in merito alla staticità e resistenza soggetta a nuovi assestamenti, movimenti e resistenza dovuti all'impatto del vento che negli ultimi periodi con frequenza, con aumentata potenza e con fenomeni di straordinaria portata come trombe d'aria si sono verificate nel nostro territorio. Si chiede inoltre di conoscere le condizioni della copertura di tutto lo stabile della Torre Civica, su cui insiste un non precisato numero di tralicci, alcuni inutilizzati e obsoleti, altri che ospitano varie antenne e ponti ripetitori, i cui cavi di ancoraggio sono fissati alla copertura stessa e al cornicione dello stabile. Nel dettaglio si chiede se sono state fatte verifiche in merito alla tenuta degli ancoraggi e soprattutto alle condizioni del tetto della struttura che deve garantire la sicurezza dei tralicci che attualmente sembrano versare in grave condizione di stabilità e tenuta. Infine, dagli atti contabili del Comune risulta inoltre che viene introitata la cifra di circa 894 euro quale canone di affitto della televisione privata Telesorregina SRL per l'uso dei locali posti nella Torre Civica, locali distribuiti su 3 piani che usa i ponti ripetitori di cui sopra. Suddetti tralicci o ponti che ospitano 9 antenne di Telesorregina sono in uso anche dalle seguenti emittenti: Editoriale Teletutto, Brescia 7 SRL, La 7 SRL, Nector LTD, Quenza SRL, Radio Viva SRL e Rete Varese 1 SRL. Estratti dai tabulati dell'ARPA Lombardia. In merito si chiede di conoscere se tutte le società sopraindicate pagano un canone di affitto al Comune di Sorresina e in quale misura. Vi ringrazio.
Consigliere Tirloni, risponde l'assessore Zanisi, a cui lascio la parola.
Grazie sindaco. Sì, in merito all'interpellanza è giusto fare un attimo il quadro della situazione. Dal 1 gennaio 2003 l'emittente Telesorresina è ospitata presso la Torre Civica. C'è un contratto regolare di affitto sottoscritto con il Comune per i locali appunto concessi in uso in via 4 novembre al numero 12. I locali appunto sono posti su 3 piani, al piano secondo e al piano terzo sono locali destinati allo svolgimento dell'attività televisiva, al quinto piano vi è un locale destinato al ricovero delle attrezzature, mentre sul lastrico solare, quindi sul tetto della torre, la parte più alta, è stato permesso la posa di un traliccio alto 9 metri su cui vengono montate le antenne. Al locatore, come è ovvio, come appare anche dal contratto, non è possibile effettuare alcuna modifica alla destinazione d'uso anche parziale. Il contratto di affitto rinnovato lo scorso anno, nel 2019 appunto, perché quello precedente era arrivato a scadenza, prevede che l'importo versato ammonta a 1.000 euro per il primo anno da versarsi in unica soluzione e non quindi 894, affitto che viene poi adeguato a partire dal secondo anno secondo l'adeguamento Istat. Per quanto riguarda appunto l'interpellanza, è giusto fare un attimo il punto anche sul discorso del contratto. Appunto, il contratto prevede che il conduttore accetta in locazione il bene nello stato in cui si trova e che egli dichiara di ben conoscere. Il conduttore si impegna inoltre, a norma degli articoli 1576 e 1609, ad effettuare a proprie spese le riparazioni di manutenzione ordinaria. Queste sono quelle dipendenti dal deterioramento appunto prodotto dall'uso. Il conduttore inoltre, sottoscrivendo il contratto, esonera il locatore da danni causati da noncuranza o da sua negligenza per il bene che gli è stato affidato. Sulla presunta presenza poi di movimenti di assestamento, la struttura fatta durante il ventennio, si fa riferimento da parte vostra ad eventi atmosferici di forte intensità che avrebbero causato assestamenti o movimenti della struttura. Non vi è però a supporto di questa affermazione nessuna indicazione tecnica, ma solo una considerazione di carattere generale che non trova, secondo me, riscontro. Il vento forte poi, peraltro, ha fatto sicuramente la sua azione anche su altri stabili di Sorrentina e quindi la domanda che pongo io è quali azioni dovrebbero compiere i proprietari di ogni stabile per scongiurare che un bene non sia soggetto a movimenti o ad assestamenti. Poi riprendo sempre dalla vostra interpellanza. Si chiede di conoscere le condizioni della copertura di tutto lo stabile. Allora, sulla torre e su tutti gli stabili comunali vengono effettuati da parte dell'ufficio tecnico i controlli regolari per verificare lo stato di conservazione del bene nell'ottica di mantenere in buono stato il patrimonio del comune. I tralicci, che peraltro è uno solo, la cui dimensione peraltro è anche registrata nel contratto, quindi è un traliccio solo, è stabilmente ancorato sul tetto e la sua stabilità è verificata da personale specializzato da parte del conduttore ogni anno, che è ovviamente lui il primo a essere interessato che il traliccio stia in piedi, in quanto è proprio l'oggetto che gli permette di poter mantenere in attività la sua televisione. L'esito della verifica di questa antenna è contenuto nella documentazione che il conduttore custodisce presso la propria sede e non ha alcun obbligo di invio di quel documento al comune perché non è previsto dal contratto. Poi si parla di insicurezza del traliccio e dei cavi che ne consentono l'ancoraggio. L'accesso alla zona in cui è presente il traliccio è riservato soltanto al conduttore, quindi la domanda che pongo è qual è lo strumento utilizzato da parte vostra per asserire che i cavi siano in cattive condizioni. Anche perché nel caso capitasse un incidente a quel traliccio, ma soprattutto qualcuno che accedesse al tetto su cui è posto il traliccio, senza che ne avesse titolo, capite che la responsabilità diretta di quel luogo comunque è del comune. Quindi poi arrivo a chiudere sul discorso del canone, l'ho già detto, il canone di affitto è fissato in 1000 euro che viene adeguato e i ripetitori che si trovano sul tetto della torre civica sono autorizzati dal Ministero per lo Sviluppo Economico come da pratica regolare che è depositata presso il comune. Quanto alla presenza di ripetitori di altre emittenti che avete citato, sì, sono ripetitori in parte anche spenti, per cui il report di ARPA è un report che tiene conto soltanto della presenza, non della reale funzionalità dei ripetitori. E comunque non c'è un accordo che prevede da parte degli utilizzatori terzi un pagamento di una quota di affitto né a Telesorrentina né al comune. Quanto perché Telesorrentina a sua volta utilizza i ponti di queste società per far arrivare il suo segnale dove diversamente non potrebbe arrivare. Quindi chiudo dicendo che il comune va avanti nell'opera di monitoraggio perché questo è un compito che gli spetta in accordo chiaramente e in collaborazione con chi ha in gestione il bene. Grazie.
Grazie Assessore per la risposta. Consigliere Tirloni è soddisfatta? Vuole delle altre domande? Cioè ha necessità di fare altre domande?
No, no, va benissimo, grazie.
Grazie mille. Allora ritengo che possiamo chiudere la seduta del Consiglio. Io vi ringrazio e vi auguro buona domenica. Ricordo ancora al consigliere Ferrari di salutarci Tino Pala e insomma di augurargli una buona guarigione. Grazie. Dimmi Andrea, prego.
Sì, io lo sento quasi quotidianamente, Tino, e mi aveva detto di portare anche lui a voi i suoi saluti, quindi si sta rimettendo. Spero che riesca a farsi sentire presto di persona. Grazie.
Va bene, grazie. Buona domenica a tutti.
Grazie a tutti, buona domenica.
Grazie.
Grazie.
Arrivederci. Ciao. Arrivederci.